Salmo 103. Vogliamo leggere i primi 5 versi di questo Salmo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quello che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. È un'esortazione che vogliamo raccogliere anche in questa sera e che vogliamo raccogliere tutti i giorni della nostra vita, del nostro pellegrinaggio, della nostra esperienza cristiana in questo mondo. Perché benedire il Signore, lodare il Signore, ringraziare il Signore con sensibilità di spirito significa stare in comunione con Lui, volgere gli occhi al cielo e camminare nel sentiero della Sua volontà. Quando i favori dell'Eterno sono davanti agli occhi della nostra fede, li contempliamo. Quando tutti i suoi benefici sono presenti alla nostra mente e al nostro cuore, noi trabocchiamo di amore per il Signore. E sospinti da quell'amore muoviamo i nostri passi nel sentiero della sua volontà. Sappiamo che il sentiero della sua volontà è la nostra santificazione. Il sentiero della sua volontà è anche l'adempimento di quel servizio che egli ha preparato per tutti noi e per ognuno di noi. Se vogliamo fedelmente calcare le sue vie e raggiungere il traguardo che ci siamo proposti, dobbiamo essere sensibili proprio a questa esortazione. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Qualche volta abbiamo ricordato l'esperienza di coloro che in determinati momenti della loro vita cristiana, della loro vita spirituale, cadono nell'indifferenza e dall'indifferenza nell'ingratitudine. Perché? Perché dimenticano i benefici del Signore. Non riescono più ad esercitare la loro fede. Non si aprono più alla luce del cielo. Sembra che il Signore non abbia fatto e non faccia nulla per loro. E il cuore si chiude, l'animo si cauterizza, diventa insensibile. Ed è proprio per questo che il salmista ci ricorda quali sono i benefici del Signore che sono sopra di noi e che ci accompagnano. Ce lo ricorda proprio per mettere bene in evidenza che noi non dobbiamo, non possiamo dimenticare i suoi favori se il nostro cuore è aperto e se l'occhio nostro è illuminato dalla sua luce. Perché Egli è quello che perdona tutte le nostre iniquità. Egli è quello che sana tutte le nostre infermità. Egli è quello che redime la nostra vita dalla fossa. Egli ci corona di benignità e di compassioni. Potremmo fermarci sopra ognuno di questi aggettivi, approfondire il significato di queste parole per contemplare l'infinita misericordia di Dio, per essere fondati assieme a tutti i santi, come dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesini, nella profondità, nell'altezza, nella larghezza e nella lunghezza dell'amore di Dio, quell'amore che supera la nostra intelligenza, la nostra capacità di discernimento, ma che noi possiamo contemplare in fede con l'occhio dello Spirito, perché la rivelazione viene direttamente da Dio. Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E il salmista nell'ultimo dei salmi, nel 150, ci ricorda d'altronde che noi dobbiamo esaltare il nome di Dio per la sua potenza, ma lo dobbiamo esaltare per le sue geste, per la sua somma grandezza, guardando a Lui che è Dio, guardando a Lui che è Signore, guardando a Lui che è Padre, guardando a Lui che è dispensatore di ogni bene. Dobbiamo sentirci sempre riscaldati, ispirati per lodare e glorificare il Suo nome. Quando le labbra si serrano e i cuori si chiudono, quando le comunità cadono nell'indifferenza spirituale, fratelli, sorelle, la crisi si avanza, e si avanza paurosamente nella vita del credente e nella vita della Chiesa. Ma noi vogliamo ascoltare quella voce che ci ripete ogni giorno: risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti, e Cristo ti risplenderà, ti inonderà di luce. Egli è quello che perdona le tue iniquità, che sana le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassione. Ma particolarmente vogliamo sottolineare l'ultimo verso che abbiamo letto in questo breve passo della nostra lettura, il verso 5, che dice che sazia di beni la tua bocca e che ti fa ringiovanire come l'aquila. Alleluia! L'Iddio nostro è veramente l'Iddio della provvidenza. Noi possiamo ripetere le parole che ci sono state insegnate dal Signor Gesù: dacci oggi il nostro pane quotidiano, ed essere certi che l'Iddio nostro si prende cura di noi. Non ci lascia mancare quello che è necessario per la nostra vita. I leoni e i leoncelli soffrono necessità e fame, scritto in un altro punto della parola di Dio, ma quelli che temono l'Eterno non hanno mancamento di alcun bene. Io sono stato giovane e sono divenuto vecchio, ed è un'altra citazione biblica, ma non ho veduto mai il giusto abbandonato nei suoi figliuoli elemosinare il padre. Mai! Perché? Perché l'Iddio del cielo è fedele per prendersi cura di noi. L'Iddio del cielo è fedele per adempiere le sue promesse. Io molte volte l'ho detto a me stesso e ho avuto l'opportunità di dirlo anche ad altri: quando ci troviamo davanti ad una mensa apparecchiata, e noi, come è norma nella famiglia cristiana da parte dei credenti, ringraziamo il Signore e lo lodiamo per il cibo, dobbiamo avere la consapevolezza che veramente quello che stiamo godendo ci viene offerto dalla mano di Dio. Non dobbiamo ripetere delle parole imparate a memoria, non dobbiamo seguire una consuetudine che può essere anche priva di significato spirituale. Dobbiamo realmente esprimere gratitudine, riconoscenza, ringraziare l'Eterno per quello che godiamo. D'altronde dobbiamo tenere presente che all'Eterno appartiene la terra e tutto quello che è in essa. Tutte le cose che noi godiamo sono state create da Lui, ma Egli, che è il Creatore, anche il Padre della provvidenza, e ci porge doviziosamente ogni cosa affinché la godiamo. E noi dobbiamo dire grazie, Signore, grazie con tutto il cuore, perché Tu sazi la nostra bocca, Tu conosci il nostro bisogno, la necessità della nostra vita, delle nostre case e delle nostre famiglie, e sei fedele nel darci tutto quello che rappresenta il nostro sostentamento. Gloria al nome del Signore. Ma naturalmente, quando noi parliamo dell'Iddio della provvidenza, dobbiamo anche parlare dell'Iddio della grazia. E quando ricordiamo che il Padre nostro celeste ci dà il pane quotidiano, dandoci da apparecchiare le nostre mense, dobbiamo altresì ricordare che Egli ogni giorno apparecchia davanti a noi una mensa per nutrire l'anima nostra, per sostentare il nostro spirito. Egli ci provvede il pane della vita, Egli ci sazia con il cibo del cielo, Egli si prende cura di noi affinché veniamo alimentati, nutriti interiormente, e possiamo irrobustirci e crescere nella sua grazia ogni giorno. Egli sazia di bene la tua bocca. Gloria al nome del Signore. Bisogna tenere sempre presente l'affermazione del Signor Gesù. Egli fu costretto ad esprimersi in tono polemico, ma attraverso quella parola ci ha lasciato un insegnamento prezioso. Qual è quel padre fra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra, oppure se il figliuolo gli chiede un pesce gli dia un serpente, o se il figliuolo gli chiede un uovo gli dia uno scorpione. Nessuno. Ogni padre, anche se malvagio, ogni padre, anche se criminale, è sempre pronto a raccogliere la richiesta del proprio figliuolo e a prendersi cura nell'ambito delle sue possibilità, delle necessità, delle esigenze della vita del suo figliuolo. Se voi che siete malvagi, ripete ancora il Signor Gesù, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Alleluia! L'insegnamento è prezioso. Il Padre nostro celeste è pronto a darci del pane, a darci del pesce, a darci dell'uovo. Ma io mi riferisco a questi elementi perché sono degli alimenti, cose che nutriscono. Materialmente nutriscono il nostro organismo, ma quando noi facciamo di queste cose delle figure tipologiche, noi possiamo, con l'occhio della fede, arrivare a quelle cose che il Signore ha preparato per noi e sempre provvede per noi, per nutrire la nostra vita, per irrobustire la nostra vita, per alimentare la nostra personalità spirituale. Lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Non c'è un alimento migliore di questo, vero? Il Signor Gesù ai Suoi discepoli e agli apostoli che erano intorno a Lui raccomandò di recarsi in Gerusalemme e aspettare fino a tanto che non fossero stati rivestiti di una potenza dall'alto, perché voi sarete battezzati con lo Spirito Santo da qui a non molti giorni. Allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino agli estremi termini della terra. Ma dopo aver realizzato questa potenza, dopo essere stati rivestiti di questa virtù, e non è una potenza che vuol dare vigore alla nostra carne, non è una virtù che vuol irrobustire il nostro organismo, è la potenza del cielo per la nostra anima, è la virtù di Dio per dare vigore alla nostra vita spirituale, è vero. Spesso la nostra vita spirituale, invigorita da Dio, solleva anche le debolezze della carne. Lo abbiamo sperimentato tante volte e continueremo ad sperimentarlo nel sentiero cristiano. Ma questo alimento viene provveduto da Dio proprio per nutrire interiormente la nostra vita. Oh sì, riceviamo una forza che non è la nostra forza e non è pari alla forza degli uomini e non è pari alla forza delle più grandi potenze di questo mondo. La potenza, la virtù dello Spirito Santo, oh cari, ci dà un vigore che supera veramente tutte le circostanze, tutte le situazioni e tutti gli uomini. Possiamo affermare che è alimento, possiamo affermare che è cibo per noi, per la nostra vita interiore, ed è il Signore che lo provvede per noi, è quel medesimo Signore che benignamente e misericordiosamente ci nutrisce con tutti gli elementi e con tutti gli alimenti che sono necessari alla nostra vita spirituale. Il Signor Gesù, abbiamo ricordato anche recentemente, a quella folla che lo cercava e lo cercava non perché aveva veduto dei miracoli, ma soltanto perché era stato saziato dai pani e dai pesci della moltiplicazione, pronunziò queste solenni parole: adopratevi non intorno al cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna, il quale il figliuolo dell'uomo vi darà. E poi più chiaramente egli parlò della sua carne e del suo sangue, ma noi sappiamo che colui che è la parola fatta carne, ci ha lasciato la parola, e questa parola è il nostro pane, l'alimento del nostro cuore oltre che del nostro intelletto, la parola che ci invigorisce, la parola che ha veramente tutte le proprietà nutritive per la nostra vita interiore. Anche intorno a questo noi abbiamo un'esperienza personale. Se abbiamo continuamente aperto il nostro cuore alla luce di Dio, abbiamo constatato che a mezzo della parola del Signore noi abbiamo ricevuto vigore, abbiamo ricevuto forza per le più diverse circostanze e nelle più differenti situazioni. Quindi possiamo affermare che in questa parola ci sono tutte le sostanze nutritive della nostra vita. quelle che illuminano la nostra mente e dissipano le perplessità e allontanano le incertezze, quelle che sollevano il nostro cuore e vincono lo scoraggiamento e la stanchezza, quelle che danno capacità al nostro spirito e ci rendono idonei per rendere una testimonianza efficace, per parlare di Gesù e proclamare il messaggio della verità, quello, cari, di quell'amore che viene sparso dentro di noi e che ci permette di sperimentare una profonda comunione fraterna e un'intima comunione con Dio. Quante volte noi ci siamo sentiti come denutriti, come esauriti, e ci siamo accostati in fede alla parola di Dio, e il Signore puntualmente, come scritto nel Salmo 23, ha apparecchiato una mensa davanti a noi, anche se eravamo circondati da nemici. Qualche volta questi nemici erano proprio gli eserciti dell'inferno che ci tentavano e che ci guerreggiavano nello spirito. Qualche altra volta erano gli uomini che, a mezzo della persecuzione, a mezzo dell'ostilità, cercavano di determinare lo scoraggiamento nel nostro cuore, ma il Signore ci ha apparecchiato la mensa della sua parola, ha saziato di beni la nostra bocca, abbiamo sentito un nuovo vigore, ci siamo sollevati un'altra volta in piedi per dire gloria al tuo nome, Signore, e abbiamo ripreso il nostro cammino. Io sto parlando in riferimento alla Chiesa, ma quante volte nell'esperienza individuale noi abbiamo fatto questa constatazione, non una volta sola, ma decine di volte sono stato avvicinato da fedeli, da credenti che sono venuti a dirmi: fratello, ero giunto qui nel mezzo della raunanza con un'afflizione nel cuore, con uno scoraggiamento nell'animo, qualche altra volta addirittura con una malattia nel mio corpo, ma il Signore ha parlato proprio a me, sono stato nutrito dalla sua parola e adesso tutto si è allontanato, la vittoria è tornata dentro di me, nel mio cuore canta gloria a Dio, benedetto il nome del Signore, perché Egli sazia di beni la nostra bocca, gloria al nome del Signore. Ma naturalmente noi vogliamo tenere presente quanto contenuto nella Bibbia per spiegare ogni testo alla luce del contesto, e il contesto è sempre la Bibbia in tutte le sue pagine. Vogliamo cioè ricordare che il Signore è benigno verso tutti, misericordioso a favore del suo popolo e a favore di tutti gli uomini, è sempre pronto ad esprimere, a manifestare la sua generosità, ma noi partecipiamo i beni di Dio soltanto nella misura che ci rendiamo disponibili nel cospetto di Dio. E infatti torniamo alla pratica, quella che semplifica in modo chiaro il ragionamento e l'insegnamento della parola di Dio. Mentre tanti e tanti e tanti sono venuti a confessare, a dichiarare: la parola di Dio ha saziato l'anima mia, ha benedetto la mia vita, noi abbiamo visto tanti altri, in molteplici circostanze, allontanarsi dalla comune raunanza, allontanarsi da una riunione di culto visitata da Dio e benedetta da Dio, completamente indifferenti, come se nulla fosse stato amministrato nel seno della Chiesa, come se la parola di Dio non fosse stata predicata e proclamata. Non l'hanno ricevuta, il loro cuore è rimasto chiuso, la loro bocca è rimasta chiusa, e di conseguenza Dio non ha potuto saziarli. Oh, quanto è vero quello che è scritto nel Salmo 81: aprite pur la vostra bocca ed io l'empierò, dice l'Eterno. Alleluia! Dobbiamo aprire la nostra bocca. A me torna sempre alla mente l'immagine, vero, che illustra quel versetto, l'abbiamo sentita ripetere tante volte, l'immagine del nido, dove ancora ci sono gli uccellini che non volano, quindi in attesa della mamma o del papà che deve cibarli. Che cosa fanno? Stanno lì in attesa che venga portato qualche cosa per il loro nutrimento, non possono assolutamente muoversi. Forse avete veduto qualche fotografia che ha riprodotto questa immagine. Ma quando questi uccellini sentono il rumore delle ali che si avvicinano, sono le ali della mamma o del padre che si avvicinano, voi vedete qualche cosa di straordinario, tutti insieme aprono il loro piccolo beccuccio, lo allargano in una maniera smisurata, sono tutti pronti per ricevere l'imbeccata. Ebbene, sembra che questa immagine figurativa esprima in maniera eloquente la lezione. Aprite pur la vostra bocca ed io l'empierò, dice l'Eterno. Quando noi sentiamo le ali di Dio che si muovono, quando sentiamo quel rumore sommesso che si avvicina, dobbiamo essere pronti ad aprire il cuore, a schiuderci nel cospetto di Dio per ricevere il cibo spirituale. È il cibo della sua parola, è il cibo della sua benedizione, è il cibo, cari, delle esperienze dello Spirito, è il cibo di quelle particolari visitazioni che Dio manifesta, o cari, per invigorire la sua Chiesa. Egli c'ha tutto per noi, i suoi benefici sono tutti sopra di noi. Noi dobbiamo essere soltanto disponibili per essere saziati. È scritto nel libro dei Proverbi che la persona satolla, la persona sazia, calca il favo del miele, sprezza anche le cose migliori, rifiuta il cibo più sostanzioso e anche il cibo più gustoso, perché è sazio. La persona satolla calca il favo del miele, ma la persona affamata ogni cosa amara è dolce. Alleluia! E ce ne sono di sazi in mezzo al popolo di Dio, non perché abbiano veramente mangiato, ma perché piuttosto hanno ingerito delle cose che li ha resi sazi, probabilmente le cose del mondo, le vanità del presente secolo, elementi della carne, si sono riempiti e riempiti e riempiti con delle cose, o cari, che hanno addirittura resa indisponibile la loro vita davanti al Signore. E allora trovano da ridire soprattutto e soprattutto: il predicatore non sa predicare, il fratello che ha esortato li ha offesi, la sorella che ha pronunciato una parola di insegnamento ha turbato il loro cuore, tutto è contrario ai loro pensieri, alla loro vita. Ma la persona affamata, ogni cosa amara e dolce, è pronta a ripetere con il salmista: mi pesti pure il giusto, ciò mi sarà come olio eccellente, mi riprenda, mi sarà benignità. Perché? Perché la tua verga e la tua bacchetta mi consolano, Signore. Pur di essere saziato da te, pur di essere nutrito dall'alimento del cielo, io sono disposto a qualunque dieta, quella che tu prepari per me. Sì, qualche volta insieme con l'agnello io devo mangiare anche le erbe amare, amare, veramente amare, ma tu le hai provvedute per me e io so che sono salutari per la mia vita, perché anche la parola severa, anche la lezione che mi riprende, che mi arguisce, è indirizzata verso di me per il mio bene. Io ti ringrazio, Signore, perché tu conosci come curare la mia vita, come preservare la salute dell'anima mia, e perciò mi sazi di beni la mia bocca. Alleluia. Ma io voglio essere affamato e io voglio essere assetato. No, non voglio essere come quel popolo Israele per il quale tu hai dovuto dire: hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, per cavarsi delle cisterne screpolate, delle cisterne fangose che non ritengono acqua. Anzi, io voglio essere sempre pronto ad ascoltare l'invito del tuo figliuolo che risuona potente anche in questi giorni e che dice proprio a me e dice ad ognuno di noi: chiunque ha sete venga a me e beva, beati gli affamati, benedetto il nome del Signore. Perché proprio costoro, e proprio per costoro è detto: egli sazia di beni la tua bocca. Alleluia, gloria al nome del Signore. E possiamo anche aggiungere che quando noi viviamo secondo questo metodo, secondo questa regola, sperimentiamo anche la seconda parte del verso, quella che ci dice che l'Eterno ci fa ringiovanire come l'aquila, perché ogni rinnovamento viene da Dio, ogni maturazione spirituale procede direttamente dalla sua presenza. Perché come l'aquila? Cari nel Signore, noi conosciamo l'aquila, vero? Quando parliamo dell'aquila l'aquila, parliamo proprio di quell'uccello che in maniera emblematica esprime la forza delle ali, esprime la potenza, oh cari, la potenza del volatile, gloria al nome del Signore. Ma l'aquila, come tanti altri uccelli d'altronde, conosce un periodo di crisi, possiamo esprimerci proprio in questi termini: quando l'occhio dell'aquila si spegne, quando il suo capo si abbassa, quando le sue piume cominciano a cadere, quando sembra che l'aquila stia proprio vicina alla morte. In realtà sta soltanto attraversando un ciclo particolare, noi potremmo definirla una metamorfosi fisica. Infatti quell'uccello che sembra vinto, quell'uccello che sembra distrutto, incomincia a mettere di nuovo le penne, e sono penne nuove, e si ricopre completamente, il suo capo si alza un'altra volta e il suo occhio si accende, e allora l'aquila spicca il volo. È detto dai naturalisti che è capace di volare guardando verso il cielo e spiegando le ali contro il vento, e va e sale in alto e sempre più in alto, e gloria al nome del Signore. L'Eterno ci fa ringiovanire come l'aquila, rinnova il risveglio dentro di noi, matura la nostra vita con la potenza della sua grazia, invigorisce la nostra personalità, e anche se ci fa passare dei periodi indispensabili per la nostra vita spirituale, per la nostra esperienza cristiana, periodi nei quali sembra che la nostra vita venga disfatta, distrutta, abbattuta, avvilita, cari nel Signore, proprio in quei periodi egli nella nostra personalità opera con maggior vigore e con maggior potenza per lo Spirito Santo, per riaccendere il nostro occhio, per farci alzare il nostro capo, per farci spiegare le ali e volare verso il cielo di Dio, con quel vigore che viene dallo Spirito Santo. Perché? Perché nutriti da Dio, alimentati da Dio, fortificati da Dio. No, fratelli e sorelle, un risveglio non si rinnova mediante le capacità umane. Un'esperienza cristiana non si invigorisce per determinazione dell'uomo naturale, dell'uomo carnale. Quanti e quanti hanno pensato di poter realizzare dei successi cristiani, dei successi spirituali attraverso la strada dell'organizzazione, dei metodi psicologici, sfruttando gli elementi della cultura umana. Ma, cari del Signore, il fallimento ha segnato sempre questi tentativi. Il fallimento dal punto di vista cristiano, dal punto di vista sociale, questi individui possono aver avuto anche dei risultati e dei successi. Quante denominazioni si sono dilatate, si sono arricchite, si sono elevate culturalmente, ma se voi entrate in queste chiese, constatate che sono chiese morte, senza vita, senza potenza, senza risveglio. Il successo che hanno ottenuto è stato soltanto un successo umano, ma se noi vogliamo un successo spirituale, un successo cristiano, non dobbiamo contare sopra di noi, dobbiamo contare sopra il cibo del cielo, sopra la potenza di Dio, sopra l'abbondanza della sua grazia. E se dobbiamo contare su questi elementi, dobbiamo umiliarci davanti a Dio per essere veramente disponibili nella sua presenza. Ah, dobbiamo essere saziati da Lui, dobbiamo essere rinnovati da Lui, dobbiamo essere elevati in alto da Lui. Ricordiamoci quello che è scritto nel profeta Isaia, che i giovani, i più scelti giovani, caggiano e traboccano, ma quelli che sperano nel Signore acquistano continuamente nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano, anzi salgono in alto con le ali come le aquile di Dio, che raggiungono le sfere serene del cielo, là dove la presenza di Dio diventa l'elemento naturale dell'anima e del cuore. E noi vogliamo vivere questa esperienza e questa vita, cioè vogliamo godere di questa meravigliosa benignità, la benignità di colui che perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, di colui che sazia di bene la tua bocca e che ti fa ringiovanire come l'aquila, come giovani di Dio. Vogliamo andare avanti verso la gloria, verso l'eternità. A Lui sia la lode in eterno. Amen.